Ciao.
Ciao
a tutti. Non so, un'esperienza carceraria è stata alla fine molto breve. Sono stato a Cuneo una ventina di giorni, quindi non è che ho grandi cose da raccontare. Il carcere di Cuneo, storicamente è stato un carcere speciale negli anni che furono, adesso è ancora una grossa sezione di 41 bis del carcere duro, basato sull'isolamento dei detenuti, di alcune tipologie di detenuti. Il padiglione dove stanno i comuni invece è un padiglione relativamente nuovo, costruito da 2-3 anni, quindi le condizioni materiali dentro erano oggettivamente erano buone, cioè il vitto, le condizioni della cella, tutta una serie di... non c'era più un grosso sovraffollamento, avevano tolto da poco la quarta branda, quindi in celle relativamente grosse si stava in 3 o anche in 2, quindi a differenza di altre carceri come anche le Vallette di Torino, comunque come diverse carceri sia in Piemonte che un po' nel resto d'Italia, le condizioni di detenzione a livello materiale, quindi cibo, spazio, igiene, erano abbastanza buone, a detta anche di detenuti che erano lì da un po', da diversi mesi, da qualche anno, riscaldamento, insomma tutto quello che poi fa la differenza rispetto alla quotidianità dentro, era abbastanza buone. Era un carcere però molto chiuso, cioè in sezione le celle erano costantemente chiuse, a parte alcune ore d'aria e alcune ore che si potevano passare in saletta, quindi ecco, uno degli elementi critici, a detta un po' di tutti i detenuti della sezione, era la mancanza di socialità, cioè l'impossibilità di trascorrere all'interno della sezione diverse ore, magari con altri con detenuti di altre celle, mangiare assieme. Alla lunga, insomma, questo fatto di passare molte ore in cella risultava molto pesante, soprattutto per detenuti che venivano da esperienze diverse in altre carceri. Le stesse Vallette dicevano, insomma, che sono molto più aperte, sezioni molto più aperte, quindi il tempo, potendosi spostare, chiacchierare con non solo con i tuoi concellini ma anche con altri detenuti in sezione, passa molto di più. Insomma, il problema, quello che ho visto in questi pochi giorni, ecco, uno squarcio è un po' questo.
E invece, passando a un'analisi appunto del processo, per quello che puoi dire o che ti è permesso di dire, direi più che altro un'analisi politica di quello che è avvenuto, e quindi anche in prospettiva delle eventuali lotte che si possono fare da qui in avanti, insomma, anche considerando che ci sono alcuni compagni che sono rimasti in carcere.
Eh sì, perché il riesame immaginavo che sarà stato già detto ampiamente in questi giorni. Comunque il riesame ha mantenuto in carcere ancora 5 compagni più Claudio e Nicolò, detenuti già per l'inchiesta del 9 dicembre per l'azione
del compressore
in valle, esatto. E a parte la scarcerazione, cioè il passaggio dal carcere ai domiciliari per 4 compagni, e un passaggio da un domiciliare a un obbligo di dimora, sostanzialmente ha mantenuto
l'impianto
e le misure cautelari disposte dal GIP, quindi i tempi comunque per eventuali ricorsi, per successivi ricorsi, cominciano a diventare, saranno abbastanza lunghi, anche tenendo conto che a agosto il tribunale chiude, quindi insomma credo che chi è in carcere, chi ha già domicilio, insomma queste misure dureranno ancora qualche mese. Quindi il quadro più o meno è questo. È evidente che un'inchiesta di questo tipo, legata a delle iniziative dal basso profilo penale, perché parliamo di picchetti, per lo più di picchetti o episodi, insomma iniziative di contrasto, di contestazioni all'interno di sedi degli ufficiali giudiziari, iniziative di questo tipo comunque hanno prodotto un numero enorme di misure cautelari. È evidente che con il minimo sforzo, se così si può dire, alla controparte è riuscita a togliere dalle strade, dalle lotte, un numero abbastanza rilevante di compagni. È anche significativo che comunque nelle carte i PM dicessero che uno degli elementi, insomma, che preoccupava, almeno a leggere le carte, la procura, era il radicamento che pian piano dei compagni stavano avendo nei quartieri di Aurora, Porta Palazzo e Barriera di Milano, attraverso dei percorsi di lotta che tra alti e bassi stavano realizzando. Uno dei principali era la lotta contro gli sfratti, le occupazioni delle case, che è l'oggetto di questa inchiesta.
Intanto ti leggiamo un messaggio che è giunto qua al 3466673263. Bentornato Francesco, fa piacere risentire la tua voce, presto per strada, da un ascoltatore, insomma un'ascoltatrice. Mi sembra che queste misure vanno anche inserite, diciamo, anche in uno sguardo più ampio, più generale, perché sicuramente il passaggio di governo istituzionale, insomma, mi sembra che ci sia anche una volontà esplicita di rompere e battere un po' tutte quelle che vengono riconosciute dalla controparte come della rigidità, un po' tutto campo, perché effettivamente tu rilevavi prima, poi diciamo il contenuto penale effettivo di quello che viene contestato dal punto di vista, diciamo, della criminogeneità è quello che è, no? Si parla di picchetti, di, certo, poi cercano di configurare, come dire, cos'era la sequestro di persona per un'occupazione di un ufficio o cos'era, tipo rack, estorsione per il fatto che tu obbli, insomma, questione degli ufficiali giudiziari, è chiaro. Tra l'altro l'altra settimana o due settimane fa, adesso non ricordo neanche più, c'era stato uno sgombero di un'altra occupazione abitativa di una decina di famiglie con l'impiego di 13 famiglie, 13 camionette. Sì, a Corso Traiano, con i Digo stessi che dicevano sono, come dire, in posizioni che arrivano dall'alto. Questo traccia abbastanza, diciamo, un clima generale, anche perché in assenza di altre grandi lotte ovviamente vanno a battere molto duro sulle resistenze che ci sono, di fatto. Quindi
se
una domanda ancora, da quello che dicevi tu, sei stato lì a Cuneo e descrivevi la situazione. A me è giunta la notizia che alcuni altri compagni invece sono in situazioni molto più isolate, come
bisognerebbe, cioè, nel senso, sì, per dire, allora Toshi e Paolo, che sono a Aosta,
ecco, io sapevo che loro non si possono neanche vedere, no?
Sono... hanno un divieto di incontro che adesso sinceramente ci può stare, cioè, per come vanno le cose ultimamente, sì. Avendo delle misure cautelari, indagini ancora aperte, cioè non è strano che una procura come quella di Torino disponga un divieto di incontro per due, diciamo, coimputati. La questione è che sono nella stessa sezione, avendo nella stessa sezione praticamente si ritrovano in condizioni simili a quelle che hanno vissuto, che hanno passato per diversi mesi Nicola Mattia ad Alessandria, per cui hanno il dimezzamento delle ore d'aria, il dimezzamento delle ore di socialità, perché non si possono vedere, per cui quando uno va all'aria l'altro resta in cella, quindi oltre alla questione che non possono parlare apertamente tra di loro, c'è un problema che vivono una condizione diversa, con una situazione molto più, con delle condizioni più gravi degli altri detenuti, legate a questo divieto di incontro. E poi ci sono state delle misure abbastanza particolari nei confronti sia per me che anche per Fabio e per Beppe. Hanno disposto la censura sulla posta, ma non l'ha fatto l'autorità giudiziaria, l'ha disposta la richiesta del direttore del carcere a seguito di alcuni presidi, di alcuni saluti che ci sono state tutte le carceri, e naturalmente ha ottenuto il beneplacito della procura e poi dei giudici. Quindi anche lì, per dei reati sostanzialmente abbastanza blandi, senza neanche una associazione, senza neanche un reato associativo, perché molte volte la censura serve o per dei reati molto gravi come reati di terrorismo per i quattro, o per dei reati associativi per cercare di fare uno studio su determinate aree per rompere i legami, recidere i legami con fuori. Invece qui hanno disposto una censura sulla posta con tutti i problemi che comporta a livello di informazioni da fuori, riuscire anche a contribuire da dentro con dei testi, con degli scritti, insomma, per dei reati molto blandi. Si stanno verificando anche da questo punto di vista, secondo me si vede un indurimento in particolare a Torino. Se pensiamo a una compagna che oggi ha i domiciliari per questa inchiesta qui, le sono state negati i domiciliari in alcune abitazioni e alla fine le è stato imposto, è stato richiesto per avere i domiciliari deve andare ai domiciliari a casa di una figura adulta. Cioè questa è stata una richiesta da parte di
Che cosa vuol dire?
Che è una roba che io non avevo mai sentito. Quindi oltre a tutte le difficoltà, immaginatevi insomma 11 misure cautelari, trovare 11 abitazioni adeguate di persone non troppo pregiudicate. Poi c'è anche un problema anagrafico.
Sì, ma poi per legge sostanzialmente l'età adulta è definita 18 anni, cosa vuol dire?
Sì, no, lì richiedevano, lì la sticella della maggiore età era stata spostata parecchio in alto, quindi sopra i 40, 50. Okay. Invece riguardo alla questione che ponevi prima, cioè qui è un attacco diretto, tra le altre cose, a una pratica, cioè il passaggio da il PD come momento di non resistenza, ma come una pratica sanzionata attraverso il reato di violenza, è un passaggio molto significativo, nel senso che il picchetto evidentemente è una delle pratiche basilari di tante lotte, non soltanto della lotta sulla casa, pensiamo a quello che è successo alcune settimane fa al CAT, nella lotta, la protesta dei facchini, cioè riuscire a fare questo passaggio, se questo tentativo che insomma per quello che ne so io è la prima volta che tentano una cosa di questo tipo, se questo tentativo riesce evidentemente questa inchiesta qui aprirà potenzialmente tutta una serie di porte ad altre inchieste di questo tipo, e a quel punto un picchetto davanti a un portone senza neanche un momento di scontro, ma neanche verbale troppo acceso, può consentire alla controparte di mettere dentro dei compagni, dei facchini, degli sfrattanti, persone che si oppongono alla costruzione di un cantiere, di una discarica. Poi quella pratica lì può essere anche attaccata nei più diversi contesti di lotta, quindi questa questione qui è importante che emerga, perché va ben al di là sia della specificità della lotta sulla casa sia della città di Torino.
Sì, sono tutte accuse pretestuose, ma evidentemente sono fatte apposta, perché come scrivevi anche tu, come sottolineavi tu nella tua lettera, perché questa lotta era riuscita in qualche modo a, come scrivevano loro, vanificare le condizioni essenziali al mantenimento dello Stato di diritto e costituzionale, cioè in pratica non era impedito a un ufficiale giudiziario di buttare per strada la gente, quindi si vede che quando la lotta fa male, comunque un reato se lo inventano in qualche modo per tenere il più possibile dentro la gente.
Sì, nel piccolo, per un periodo di tempo, di diversi mesi,
qualche mese,
più di un anno, effettivamente questa lotta era cresciuta abbastanza, almeno per i tempi che corriamo, era cresciuta abbastanza in quartiere, in questa parte di Torino, e attraverso dei picchetti molto decisi, molto partecipati, non composti né solamente ma neanche prevalentemente da militanti, in cui i compagni erano presenti ma non erano neanche quelli più accesi, più determinati ad ottenere delle prove più lunghe. Comunque per diversi mesi effettivamente si era creata una situazione di stallo in cui la controparte aveva provato a rispondere a questo impasse in cui si trovava, entrando nello stesso giorno diversi sfratti. Questa strategia non aveva provocato nessun effetto positivo per loro, perché si erano di fatto moltiplicati i picchetti, si era riusciti a chiudere dei pezzi di isolati con delle barricate in un contesto con dei vicini, era stata anche un'occasione per percepire poi la solidarietà da parte di tante persone che vivono in questi quartieri e che, pur non avendo direttamente un problema di sfratto, comprendevano le ragioni della protesta, comprendevano le ragioni di mettere dei cassonetti a chiudere delle strade per impedire o per ostacolare l'accesso alle forze dell'ordine, e quindi una strategia che doveva indebolire comunque il fronte di lotta, dividere e rendere più deboli i singoli picchetti, aveva effettivamente provocato delle conseguenze opposte. E quando poi, dopo un po', dal tribunale sono riusciti a cavar fuori dal cilindro invece il 610, l'incidente di esecuzione, e quindi a sospendere gli sfratti, praticamente a dire: quando c'è una resistenza, quando ci sono problemi di ordine pubblico, l'ufficiale giudiziario non deve più consegnare una proroga allo sfrattando, ma rimette tutto nelle mani di un giudice che decide in segreto una data conosciuta solo dal proprietario di casa e dalle forze dell'ordine. A quel punto la lotta è stata gravemente minata, è stata indebolita molto fortemente, perché a quel punto la base principale di una lotta come questa, il picchetto, la possibilità di mettersi davanti a un portone in una data conosciuta, veniva meno. E quindi uno sfratto di una famiglia, uno sgombero improvviso, non si sa bene quando arriva, ed è molto molto difficile pensare di fargli fronte, perché tu arrivi, la famiglia ti chiama, la polizia è già sull'uscio, le camionette hanno già chiuso la strada, e quindi quando arrivi, insomma, ci vorrebbe una forza veramente al momento, che purtroppo non c'è, per pensare di disturbare l'operato delle forze dell'ordine in mezz'ora, in un'ora di tempo che hai per prepararti alle 9 di mattina, quando queste hanno già chiuso un pezzo di strada. E quindi la pratica del picchetto, in realtà, era stata già fortemente attaccata e fortemente indebolita attraverso questo incidente di esecuzione. Questa inchiesta, il tentativo di far passare i picchetti come con dei reati di violenza, è un ulteriore tassello in questo attacco. Come spesso avviene, questa lotta non è stata attaccata nel suo momento di forza, è stata attaccata dopo che erano state messe in discussione comunque già fortemente le sue basi da tempo.
Far passare i picchetti come un reato è una prassi che già anticamente avevano fatto per gli stabilimenti, per le fabbriche, quando non riuscivano a bloccare le lotte. Una nota positiva, si potrebbe dire, almeno un po' di ottimismo. Comunque le lotte vanno avanti in questo senso, con nuove occupazioni tipo quella di Corso Giulio Cesare.
Beh, credo che quella, almeno per noi che eravamo dentro, sapere che a pochi giorni da un'ondata, un'operazione repressiva di questo tipo, che aveva coinvolto così tanti compagni, comunque a distanza di pochi giorni, in quartiere, in una posizione centrale, fosse stata occupata una palazzina come quella di Corso Giulio 45, con una quarantina di appartamenti, con tante famiglie e tanti sfrattanti che a seguito di questa operazione hanno anche spinto parecchio, dicendo: non è possibile che a seguito di questi arresti le lotte si fermino, dobbiamo farlo per le ragioni che c'erano prima, ma in più lo dobbiamo fare anche per i compagni che oggi non ci sono. Beh, questa è stata sicuramente per noi una bella iniezione di fiducia, di energia. È stato molto bello saperlo quando eravamo dentro, e immagino che anche fuori sia stata un'ottima risposta. Non credo che la controparte si aspettasse che in così poco tempo ci fosse una risposta del genere. Poi anche il corteo che c'è stato il 14, dalle notizie che sto raccogliendo in questi giorni da parte di tanti compagni che stanno passando a salutare, sembra che sia stato un'ottima risposta. In quartiere c'era, mi hanno detto, un bel clima, tante persone per strada, che conoscevano comunque i fatti, sapevano quello che era successo, che hanno mostrato anche lì la loro solidarietà. Credo che insomma all'inizio ci sia stata una buona reazione, dopodiché i problemi, cioè le intenzioni della controparte sono molto chiare, tolleranza zero verso qualsiasi percorso di lotta, di resistenza che cerchi di mettere sul piatto qualcosa di concreto, e quindi i problemi, le difficoltà nel riuscire poi a elaborare delle strategie, riuscire a far sì che le lotte effettivamente continuino, che questa, lo slogan "la miglior risposta alla repressione è continuare le lotte", non resti solo uno slogan, ma diventi qualcosa di concreto, le difficoltà sono tante, cioè oggettivamente poi i movimenti reali, i movimenti di lotta sono nel migliore dei casi, comunque non sono ancora, non hanno la testa a esprimere ancora un livello di conflittualità all'altezza di quella che è che sono le inchieste repressive. Da questo punto di vista sembra abbastanza evidente, a parte alcune situazioni magari eccezionali, però complessivamente.
Certo.
Quindi al di là della reazione di Stato, credo che poi sia necessario ragionare, riflettere molto bene su come andare avanti, anche alla luce di queste inchieste, perché i problemi sono tanti e non è facile.